Mentre parlavi mi veniva in mente il meccanismo di delega, no? Che molto spesso chiunque lavora attua. Perché? Perché siamo abituati in una società dove il lavoro non è arbitrariamente un mio pensiero in tutta la sua fase, ma è in molte parti delegato a una decisione di altri.
Certo, indubbiamente, ecco sì. Questo avviene maggiormente in un modello cooperativo che prevede appunto la democrazia partecipativa, cioè scusami, la democrazia rappresentativa, per cui i soci eleggono una volta ogni 3 anni il consiglio di amministrazione che esprime un presidente, ecco, e in realtà poi questo esaurisce un po' la loro, come dire, partecipazione alla gestione quotidiana dell'impresa. Anche questo modello, che è un modello che viene naturalizzato, è difficile da mettere in discussione, e infatti quando viene messo in discussione sorgono anche all'interno di queste imprese dei conflitti, delle tensioni tra vari gruppi di lavoratori e lavoratrici, per appunto andare, cercare di superarlo, andare di là, migliorarlo, andare ad una partecipazione più diretta dei lavoratori e delle lavoratrici.
E invece 3 buone pratiche?
Allora, una di queste che si ravvede nel caso argentino che ho studiato, per esempio, è l'apertura della fabbrica all'esterno, al vicinato. La fabbrica e i suoi spazi, i confini della fabbrica sono porosi, sono attraversabili dalle persone esterne. La fabbrica non è più solamente un luogo di produzione, si rompe la coincidenza tra fini e funzioni organizzative, e diventa un luogo altro dove all'interno si realizzano anche attività quali una scuola popolare legalmente riconosciuta, un punto di salute comunitario che serve sia i lavoratori ma anche il vicinato, un centro culturale che offre corsi a prezzi calmierati, attività culturali. Quindi di fatto la fabbrica si configura come un luogo aperto, e questo fa in modo che si inneschi uno scambio mutualistico con la comunità, perché ha questi benefici, a questi servizi che vengono dati, offerti alla comunità, la comunità risponde con una difesa della fabbrica nel momento in cui ci sono dei tentativi di sgombero da parte delle forze dell'ordine. Quindi non sono solamente i lavoratori e le lavoratrici a difendere il proprio posto di lavoro, ma è tutta un vicinato, una fitta rete di relazioni che a quel punto lì decide che quell'esperienza è un'esperienza importante da un punto di vista collettivo, diventa una sorta di bene comune. L'altra grande come dire, innovazione che questa esperienza in Argentina produce è una sorta di capacità, perlomeno a livello informale, dei lavoratori e lavoratrici di regolare il proprio sforzo, la propria intensità di lavoro a fronte di un salario comune, uguale per tutti, e questo fa in modo che i gruppi di lavoro decidano quanto lavorare e che tipo, appunto, quanto salario ottenere, e quindi nonostante a volte ci siano da parte della dirigenza cooperativa delle richieste di aumentare i livelli produttivi per rispondere, come diciamo prima, alla famosa domanda che viene dal mercato, autonomamente si decide, non senza a volte dei conflitti, delle tensioni eccetera, di mantenere invece un livello produttivo che corrisponde alle esigenze dei lavoratori, ecco, più che a quelle del mercato. È un equilibrio molto 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 come dire, difficile da mantenere, ma questa esperienza ci sta riuscendo ormai da 20 anni.
Adesso parlavi della domanda del mercato, io invece ti chiedo la risposta del mercato, e non solo, la risposta delle comunità, delle realtà in cui queste esperienze sono inserite. Noi come pratiche di autogestione, mi ci metto in mezzo perché le nostre radio, sia Notav che Radio Sonar, sono esperienze di questo genere, però subiamo repressione. Ieri è stata approvata anche la seconda parte di questo decreto sicurezza che ha obiettivo becero quello di asfaltare tutte le esperienze del genere. Quanto queste ricevono lo stesso trattamento, quindi la stessa lotta per l'estinzione, quanto invece vengono rinforzate?
Allora, diciamo che in Italia, come ho detto prima, la stragrande maggioranza rientra sostanzialmente in un processo di conversione tecnica che si chiama Workers Buyout, che è gestito e seguito dalle grandi centrali cooperative, quindi all'interno di questo processo, che è sostanzialmente un cambiamento di gestione, di una creazione di una startup di fatto, attraverso appunto la cooperativa di lavoratori, ecco, questo sta dentro un quadro normativo e legislativo definito, che prevede anche degli aiuti dal punto di vista economico da parte pubblica, attraverso un investitore istituzionale, eccetera. Però insomma c'è una parte, come dire, del capitale sociale viene messo dai lavoratori e dalle lavoratrici, l'altra parte tramite finanziamenti, linee di finanziamento legate ai fondi cooperativi. Quindi stiamo totalmente, a parte eccezioni che appunto subiscono sicuramente delle attenzioni in più da parte delle agenzie di controllo sociale e degli apparati dello Stato in senso repressivo, perché non si collocano fuori da questo modello e provano a riportare al centro, al dibattito pubblico, la questione del lavoro e quindi appunto riportando al centro questa questione sono viste in maniera come dire scomoda, perché come dire cercano di intendere l'autogestione anche come modello di organizzazione sociale, non solo come come dire modello produttivo in senso stretto. E in Argentina invece la situazione è ben più grave, nel senso che nonostante anche qui, a partire soprattutto dal 2011, grazie alle pressioni del movimento delle fabbriche recuperate, delle imprese recuperate, che si era costituito a partire dai primi anni 2000, si è arrivati nel 2011 ad una legge che permette l'espropriazione temporanea o definitiva da parte dello Stato in favore di cooperative di lavoratori che si costituiscono per gestire la fabbrica. In realtà poi il processo è molto più macchinoso e, prevedendo un risarcimento da un punto di vista statale, è sovente come dire osteggiata dalle varie amministrazioni provinciali, locali, argentine, che difficilmente la portano a compimento questo processo di espropriazione. E quindi i lavoratori e le lavoratrici sono perennemente in un limbo legale, per cui di fatto conducono, di fatto portano avanti il loro lavoro, lavorano nella fabbrica, producono, eccetera, però non sono totalmente legali, possono appunto subire sgomberi e repressioni e hanno soprattutto una grossa difficoltà ad accedere al credito con i canali, come dire, formali, e quindi questo limita di molto la loro capacità di organizzazione interna, anche di innovazione.
Grazie davvero per questo lavoro, per gli stimoli messi insieme, che ora mentre parlavi mi si aprivano infinite parentesi rispetto alle altre realtà, a partire dall'esproprio, che ad esempio è una pratica sul quale anche il diritto italiano avrebbe una percentuale di manovra e su cui un'esperienza romana come quella del Cinema Palazzo sta ragionando, come invece alle esperienze del microcredito e delle banche popolari, adesso non mi viene un'esperienza singola, ma che nascono molto spesso nel nord Italia, in Emilia ce ne sono tante, e che hanno un po' questa logica. Quindi poi la speranza è anche quella di provare a sovvertire un po' il mondo aumentando questi meccanismi e riducendo quelli del mercato. Quindi, oltre a ringraziarti, non so se vuoi darci un'ultima battuta, una ultima tua riflessione, o anche semplicemente il perché scelto di fare un lavoro del genere.
Ma ho scelto di fare un lavoro del genere, guarda, come dicevo prima, perché mi interessava davvero capire a fondo questo fenomeno e non fermarmi alla parte delle dichiarazioni, delle narrazioni, eccetera, perché per me era importante capire effettivamente in questi posti come si lavorava, come si viveva assieme, proprio perché penso che abbiano questi posti, come altre esperienze simili in altri ambiti, delle potenzialità molto grandi. Di fatto si inseriscono, secondo me, in un processo di erosione del capitalismo dal basso, e quindi siano esperienze che vanno valorizzate, replicate, migliorate indiscutibilmente, però per fare questa operazione qua c'è bisogno di conoscerle, di studiarle, di capirle e di discutere assieme ai lavoratori e le lavoratrici quali sono i risultati delle ricerche e per, come dire, raggiungere complessivamente una maggiore consapevolezza su quello che facciamo di fatto.
Beh, allora grazie ancora e grazie per questa visione reale, perché molto spesso le narrazioni diventano di parte, ma poi non sono utili. Invece grazie per aver fatto un'indagine vera.
Grazie a voi, grazie molto.